If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com/audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com/audio. That's carshield.com/audio.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $4.99 each with a digital coupon. Then get one-pound packages of flavorful 80% lean Angus ground beef chuck for $3.99 each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Una nuova puntata di Big in Japan. Ovviamente a raccontarci di mostri giapponesi c'è Omar, che è sul ponte di comando della sua nave, esatto. Di cui io faccio a malapena le pulizie.
No, dai. Dunque, questa volta però consentitemi una sorta di digressione, perché parliamo sempre della fantascienza giapponese, che ormai con questa sorta di retrospettiva stiamo rasentando i limiti assurdo, però stranamente in questa puntata qui non parliamo di mostroni giapponesi, ma bensì di vampiri. La pellicola che analizziamo questa sera si intitola Distruggete DC-59 da base spaziale ad Hong Kong, è del 1968, il regista è Hajime Sato, e il titolo italiano, come al solito, non c'entra un beato tubo con il titolo giapponese, che era praticamente Il vampiro Gokemidoro.
Kyuketsuki Gokemidoro.
Esatto, bravo, grazie, mi hai salvato per il mio giapponese molto arrugginito nonostante la birra, però andiamo. Diciamo che, a mio parere, è uno dei film più sorprendenti, strani ed assurdi di tutta la cinematografia giapponese, ma parlo di tutta, non quella fantascientifica, quindi parlo di tutta, no?
È una cosa molto forte quella che hai detto, sì. Perché i giapponesi ci hanno dato dentro veramente molto.
Penso che qui però ci abbiano dato il di più. Esatto, abbiamo inserito l'overboost motoristicamente parlando. È un'interessante parabola pacifista, Claudio, però con un assortimento così stravagante di buoni, cattivi, così così, che è tipico di tanti western, quelli dove c'è il canonico gruppo in pericolo, che ovviamente compendia abbastanza, probabilmente nelle intenzioni dello sceneggiatore, la varietà umana, cioè lui con questa, diciamo, dipinto voleva rappresentare la varietà umana. In effetti la scelta riflette una visione un po' pessimistica, ma in un certo senso è funzionale allo sviluppo di una vicenda che è molto intricata e che conta molto sugli, chiamiamoli effettacci, cioè corpi mummificati, squarci sulla fonte, fosforescenti di varie tonalità, presenza aliene vampiresche che succhiano la vita. Però devo dire la verità, non sono, ovviamente per i tempi non erano malfatti, più che altro sono effettacci, non mi viene un altro genere.
Io direi, è una categoria precisa.
Esatto, cioè, diciamo proprio, chiamiamola la categoria effettacci. Direi che passiamo col trailer, dopo passiamo a analizzare un pochino meglio la sinossi.
Shinrou-hen-ko-shiro.
あなたは何を見たのか。あなたは何か恐ろしいものを見た。光。眩しい。光？何でそれは。我々は宇宙のある惑星に住む生物ゴケミドロだ。
今地球に来襲したのだ。我々の目的は人類の皆殺しだ。人類の滅亡は目前に迫っている。
来るな！逃げ！来るなよ！
たくさんだ。今日こそあんたの仮面を剥いで、ここから脱出したら貴様は社会的に抹殺してやる。
人間同士が殺し合っている時こそ宇宙生物にとっては絶好のチャンスなんです。
I don't want to die! I don't want to die!
はずみさん、はずみさん、
モナさん、今大事なことは生き残った9人が力を合わせることじゃないんですか。ここで争っていたら助かる者も助からなくなるんです。
Trama è un, diciamo, è abbastanza particolare, come dicevamo. Cioè, si inizia con delle sinistre nuvole rossastre che vengono proprio definite da uno dei protagonisti un mare di sangue. Si addensano nel cielo del Giappone e non promettono nulla di buono per i passeggeri del volo di linea che porta da Tokyo ai Tami. Fra parentesi, il famoso DC-59 del titolo in italiano, no? A mo' di profezia biblica, addirittura uno stormo di uccelli terrorizzati si schianta quasi suicidandosi contro i finestrini dell'aereo, no? Seminando il panico fra i passeggeri. Come se non bastasse, una comunicazione da terra informa che c'è un possibile bombarolo a bordo dell'aereo. Ovviamente la ricerca ha subito immediatamente inizio. Qui ovviamente c'è una scena bellissima, Claudio, dove ci sono gli steward che passano passeggero per passeggero chiedendo: ma lei è una bomba nella borsa? Cioè, che, vabbè, diciamo...
La tipica risposta: sì.
Sì, esatto, perché in Giappone loro sono sì o no.
Sono talmente onesti, sì, che anche se hanno una bomba nascosta te lo devono dire.
Poi, e tutti i sospetti dell'equipaggio si concentrano su un tal mellifluo Teraoka, che però praticamente questo apre il suo bagaglio, però non esce una bomba, ma bensì un kit completo da perfetto killer, per cui un fucile di precisione con tanto di silenziatore. Infatti il tizio è sospettato di aver eliminato un ambasciatore e non si lascia perdere l'occasione nel frattempo anche di dirottare l'aereo. Come scoperto, ma avete beccato, dirotto l'aereo verso l'aeroporto di Okinawa. Però a rompere le uova del paniere del killer ci pensa un UFO che a un certo punto arriva, fa saltare le meccaniche di bordo, l'elettronica di bordo, e causando il blocco simultaneo di tutti i reattori. In un tentativo di atterraggio d'emergenza il volo si schianta al suolo, uccidendo nell'impatto il primo pilota. Dalla carlinga sventrata invece schizzerà fuori il vero dinamitardo munito di un ordigno esplosivo, che fra l'altro era letteralmente un petardo, chiusa parentesi. Dopo un breve inseguimento, Sugisaga, che era il prode secondo pilota, acchiappa il malvivente. Teraoka, dato per spacciato insieme al pilota, e invece nient'altro che svenuto, infatti era lì, sembrava moribondo, invece era svenuto, si dà la macchia portando con sé la povera hostess Kazumi, e il killer in fuga e la hostess incontrano sul loro cammino il famoso UFO fluorescente che nel frattempo era atterrato. Una volta entrati come ipnotizzati all'interno di questo disco volante, fanno conoscenza con il ributtante alieno ai comandi, che è una sorta di blob bluastro, ricordava molto un bagnoschiuma, chiusa la parentesi, che dopo una missione di acido color cobalto apre in due la fronte dell'assassino e, per intenderci, c'entra dentro letteralmente.
Ma infatti possiede. Il titolo americano di questo film è Body Snatchers from Hell.
Infatti, o anche Gore, mi pare abbiamo dato anche un altro titolo, se non sbaglio, aspetta che te lo confermo immediatamente, che era Goke, eventualmente Goke's Body Snatcher for Hell. E molto bene, lì cercano di sfruttare il successo dell'invasione di Lutracolpi. Comunque chiudiamo qua. Ritorniamo a noi praticamente che Kazumi, la hostess, riesce a scappare, però viene praticamente ritrovata sotto stato di shock dal secondo pilota e ricondotta al relitto. La hostess sarà affidata alle cure dello psichiatra Momotake. È da notare che in questo volo era presente ogni figura professionale richiesta al momento. La ragazza, sottoposta a una seduta ipnotica dallo specialista, svelerà l'arcano ai sopravviventi del volo 59 riguardo all'UFO, all'extraterrestre che letteralmente ha indossato il corpo del killer come un abito nuovo. Al restante passeggeri però non è che va tanto meglio, no? Perché è infatti in corso una faida personale fra il politico corrotto Mano e il trafficante d'armi Tokuyasu, che è pomo della discordia e la moglie del trafficante di morte. Praticamente, infatti, c'è una tresca fra il parlamentare e la moglie del venditore d'armi. Ma la rivalità fra Di Manu e Tokuyasu è di breve durata. Infatti, Teraoka ucciderà uno dopo l'altro lo psichiatra e il trafficante, rapendo infine Noriko, la famosa moglie fedigrafa del venditore d'armi. I nostri eroi riluttanti troveranno poi Noriko la mattina dopo, soggiogata dagli alieni che parleranno attraverso la sua bocca e gli spiegherà l'arcano. Cioè, praticamente è una razza aliena di nome Gokemidoro che ha deciso di sterminare l'intero genere umano, reo di aver messo a ferro fuoco la terra dopo con vari conflitti. Qui in effetti c'è da fare la considerazione, ma perché a questo punto non è meglio che questi alieni, a questo punto, visto che ci odiano tanto, una bella bomba, distruggono la terra e finisce tutto lì? Però vabbè, sempre la solita domanda.
Perché volevano evitare numerosi conflitti.
È vero,
forse
è quello, sì.
A suo modo pacifista, forse.
Sì,
molto a suo modo.
Molto a suo modo. La poverina, dopo aver dato questo annuncio sconvolgente, si praticamente butta giù dal dirupo e ovviamente cadendo, quando vanno a controllare il corpo risulterà totalmente mummificato, come se fosse prosciugato da ogni forma di fluido corporeo. La demenza nel frattempo sta prendendo piede fra i passeggeri che stanno letteralmente andando fuori di testa, infatti hanno già deciso di studiare il comportamento degli alieni ai danni di una cavia umana. La scelta ricade sul dinamitardo prigioniero, cioè prende, lo prendo e dico ok, te ti fai possedere per forza perché vediamo che effetto fai, che cosa vogliono. Ovviamente viene dato in pasto subito a Teruoka che aveva cominciato a prosciugare tutte le vittime di ogni umore vitale a modo di vampiro. Infatti lì è una scena, l'unica forse scena molto ben fatta, infatti si vede lui proprio che si attacca al collo delle singole vittime, si succhiano e fanno proprio, le vittime diventano con un discreto effetto di transizione, diventano proprio letteralmente verdi, poi dopo si consumano. Ritornando a noi, praticamente dicevamo che l'omino però il famoso bombarolo, che praticamente, visto che lui voleva fare da chiave, si autoelimina facendosi praticamente scoppiare il famoso petardo, che ovviamente lo uccide e apre una breccia all'interno della già martoriata carlinga dell'aereo, che diventa il passaggio ideale per l'alieno che nel frattempo, dato che era stato dato il corpo di Teruoka, era stato dato in fiamme dagli altri appartenenti del volo, era uscito l'alieno, era andato all'interno dell'aereo per cercare un nuovo ospite. La possessione aliena si ripete e questa volta viene posseduto il corpo di Saga, che era il famoso psicologo, quello che voleva fare l'esperimento, no? Lo psichiatra che voleva fare l'esperimento, e che eliminerà Mano, cioè praticamente il famoso politico corrotto. Inspiegabilmente però il posseduto lascerà sfuggire il secondo pilota e la hostess, preferendo far ritorno al proprio disco volante, che praticamente si vede proprio che esce fuori il blob e il corpo si distrugge. Nel frattempo praticamente il secondo pilota e la hostess scopriranno dopo una vita che erano lì di essere caduti nei pressi di una...
E non se n'era accorto nessuno.
Esatto. Tra l'altro poi qui c'è una scena bellissima, Claudio, perché adesso dopo la spiegherò dopo, perché è una, secondo me, la scena veramente al limite dell'assurdo, che l'autostrada è popolata da una serie di macchine incolonnate lungo una corsia per passare il casello dell'autostrada, ed è praticamente tutti gli autisti sono gusci senza vita, ed il casellante è anche lui una mummia rinsecchita. A questo punto praticamente loro cercano di andare in una città vicina. Il bello, come ci vanno, Claudio? A piedi. Non prendere una macchina, tirare giù il corpo e spostarsi, no, vanno a piedi. Dopo un po' scoprono che anche lì sostanzialmente tutta la città anche lì è piena di corpi rinsecchiti, morti, e si sente una voce aliena che dicono che ormai è troppo tempo per pentirsi, che ormai l'invasione ha inizio. La pellicola veramente forse... secondo me la scena più angosciante si conclude vedendo praticamente la terra da distante con delle orde di dischi volanti che cercano di raggiungono la terra. Si dà da desumere che siano atterrati, e vedi proprio la terra che da un globo terracqueo verde, azzurro e marrone diventa pian pianino stile Marte, perché come dire anche lei è prosciugata di ogni...
Quindi gli alieni per punire i terrestri distruggono la terra.
Esatto. Però la distruzione è soltanto un prosciugamento delle risorse della Terra, sostanzialmente.
Okay. Ma prima uccidono gli uomini, quindi non c'era poi bisogno di distruggere il resto della Terra.
Esatto.
Va bene, ok. Era solo per sapere se avevo capito.
No, hai capito benissimo. Proprio lì lascia pensare anche lì quali erano le vere mire. Sostanzialmente io ho trovato molte analogie con la trama dei Langolieri di Stephen King, che tra l'altro poi è stato anche adattato per una miniserie per la televisione,
sì,
da Tom Holland.
Molto male,
sì,
adattato.
Molto male, sì. Un referendum illustre, tra l'altro, che l'avevano capito gli americani, che l'avevano, come te dicevi prima, rintitolato Gok, Body Snatcher for Hell, e l'invasione degli ultracorpi. Io direi, Claudio, che nonostante tutto, distruggete il C-59, è comunque appassionante e inquietante. Io lo vedo molto parallelo con un film che è un film storico della fanta horror giapponese che non abbiamo mai parlato, che prima o poi dobbiamo parlarne, che è Matango il mostro, che secondo me è un capolavoro. E in un certo senso è abbastanza di critica, perché punta il dito contro l'indole umana e la sua natura egoista, incapace in momenti di pericolo di non approfittare delle altre debolezze. Tutto sommato non è male, lo consiglio a tutti di vederlo, perché, come ripeto, tenuto conto anche dell'età, gli effetti speciali sono
buoni,
più che accettabili. La trama ha, ovviamente, come bene o male tutti i film, forse questo qui un pochino più degli altri, ha veramente certe cadute e certe, diciamo, licenze alla sospensione dell'incredulità abbastanza elevate. Tra l'altro è uscita un'edizione in DVD molto ben fatta dalla Pulp Video, che tra l'altro che prevede, oltre come contenuti speciali, tra l'altro anche una bellissima intervista a Luigi Cozzi come introduzione al film, e tra l'altro anche si può avere, qui scusa se faccio corpo, comunque a un prezzo più che accettabile sui canali tipo Amazon, perché mi pare che venga tenuto nell'8 euro, per cui se volete, secondo me sono 8 euro ben spesi. Comunque, come lava lamp, visto che è la nostra unità di misura di giudizio, le do tranquillamente un 3,5.
Io ho una domanda da fare, sì, che ancora mi porto dietro. Chi ha dato il titolo in italiano a questo film? A cosa stava pensando?
Allora, quello...
Hong Kong, che cosa c'entra?
Base spaziale, che
sono,
cosa c'entra?
Sono asiatici, quindi Hong Kong?
Allora, Claudio, su quello, guarda, il fatto del perché vengono adattati i titoli che danno gli adattatori italiani è una, non dico una battaglia, però è un leitmotiv che da 100 puntate di fantascienza ci portiamo avanti. Io qui vedo, ma però ti ho detto, è una mia visione... perché non è suffragata dai fatti, che normalmente vengono dati dei titoli per agganciarsi al filone del momento. Nel 68 cominciavano a esserci i primi della serie Airport, per cui non vorrei che praticamente dicendo distruggete C-59 Airport si sfruttava il leitmotiv di quella diciamo, quel filone del film.
Sì, sì, sì.
Tieni conto che proprio per stare proprio in campo Kaiju Ega, c'è stato un periodo che in tutti i film di Godzilla ci mettevano dentro King Kong, perché era stato il periodo in cui il King Kong del 33 era stato rieditato al cinema, mm-hmm, aveva avuto tanto anche un discreto ritorno di spettatori, nonostante un film per l'anno del 33, E lì c'è stato tutti gli adattatori italiani che hanno spoilerato film tipo Gli eredi di King Kong, Distruggete Kong, La terra in pericolo, mi ricordo un mitico film di Gamera che l'avevo intitolato King Kong contro Godzilla, che, in cui non compariva né uno né l'altro.
L'ho visto, tra l'altro.
No, tanto è un film particolare, poi su Gamera bisogna anche lì prima o poi affrontare il discorso. E io lo vedo proprio come un discorso, vengono fatti principalmente per questo. Guarda, proprio per fare una breve parentesi, ne discutavamo l'altro giorno, si parlava di uno splendido film che è uscito, cos'è, nel, adesso mi ricordo, primi anni 80, ti direi, adesso mi sfugge esattamente, che era The Silent Running, che qui in Italia è arrivato come 2002 La seconda odissea. Dato un film che con 2001 di Seno Spazio non c'entrava assolutamente niente, gli adattatori italiani hanno dato questo titolo per sfruttare il lancio del 2001 di Seno Spazio, con addirittura un incipit in cui parlavano di a seguito della scoperta del monolito nero, eccetera, 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 che non c'entrava niente. Addirittura, per renderti ancora più credibile il legame inesistente fra i due film, la voce del computer di bordo dell'astronave dove si svolge la faccenda era quella di Aldo Barberito, che a suo tempo era stato il...
Al 9000.
Per cui praticamente proprio per dare una... Però lì ti ho detto, normalmente secondo me vengono dati non tanto per rendere comprensibile un titolo per il pubblico italiano, più che altro per sfruttare lanci commerciali.
Sì, sì, beh, sicuramente, come tutti i La Casa, che sono arrivati a 7, 8, non ho perso il conto, e in realtà di La Casa ce ne sono due.
Sì.
Gli altri 5 sono film che semplicemente erano in una casa, e quindi venivano chiamati La Casa 3.
Ma di quello ti ho detto io, ma se ne vedevano tantissimi, cioè nel senso ti ho detto... certe volte non riesce a capire neanche fino a che punto, questo qui penso che ogni tanto lo dice Aldo in Ricciotto, fino a che punto, a questo punto, come dire, non pensano che gli spettatori siano talmente intelligenti da apprezzare un titolo, ma anche tradotto uno a uno, come dire, qua c'era Il vampiro Gochemidoro, chiamalo Il vampiro Gochemidoro, non c'è niente di male, cioè non...
Sì, è un meccanismo un po' perverso, non so, forse c'è anche della pigrizia dietro, perché non può essere solo, a volte non sono fatti nemmeno per richiamare qualche cosa di famoso, delle volte sono semplicemente dei titoli tradotti male,
sì.
Per pigrizia. Come facevano, io ho presente con i cartoni animati, perché ne ho visti tanti.
Lì poi far cartoni animati, soprattutto anche a livello proprio di adattamento dei dialoghi.
Esatto, no, ma l'esempio più lampante è Holly e Benji. Holly e Benji in giapponese si chiama Capitan Tsubasa, che è Holly. Il cartone è tutto su di lui, lui è il protagonista, ed è chiaro ai giapponesi che il protagonista è lui. Quando è arrivato in Italia... Chi ha dovuto dare il titolo al cartone evidentemente ha visto solo la prima puntata, che è come tra l'altro scrivono le sigle dei cartoni animati, guardando le prime quattro e capendo da quelle quattro la trama di tutta la saga, hanno visto che c'erano Holly e questo Benji, che alla puntata 3, credo, 4, non lo so, una delle primissime puntate, si fa male e non si vede più per tutto il resto del cartone, quasi fino alla fine, si vede solo ogni tanto di sfuggita dietro. Qua il problema è la pigrizia, non hai voluto nemmeno scoprire di che cosa parlava il cartone che stavi traducendo prima di farlo.
Ma poi tra l'altro il bello...
Capitan Holly andava benissimo.
Ma neanche lì, non è anche pigrizia, perché normalmente quando, almeno quando adattano qualche cosa, arriva la cosiddetta, praticamente, da una parte arriva, si chiama Bibbia, praticamente una sorta di canovaccio di che cosa parla la serie. Va bene che poi lì noi parliamo anche certe volte... Io mi viene in mente gli anime robotici, che sono quelli che conosco forse più di meno, a parte che certi sono arrivati qui sull'ordo della clandestinità rispetto alle... Però qui è inutile aprire questo argomento. Però sostanzialmente loro sanno di che cosa parla, hanno gli script originali, per cui riescono a capire di che cosa parla. Però purtroppo non fanno... Secondo me è pigrizia. Io mi ricordo, tanto per citare una serie a me cara, facciamo Star Trek la serie originale, dove... C'erano i torpedoni fotonici, che erano i photon torpedo, cioè i siluri fotonici, oppure spesso e volentieri Sulu veniva chiamato signor Helm, perché praticamente era Helm, cioè timoniere, perché capitano che lo chiamava timoniere, vada qui, invece Helm veniva veniva invece
usato
come nome, e poi c'era l'asse di traenza che era il raggio trattore, ma non parliamo di roba che allora si sapevano che cos'erano, per cui praticamente non... Infatti, la vera, secondo me, il vero salto di qualità si è avuto quando, da un certo lato, c'è stato all'interno, quando si sono adattate in maniera più seria le cose, c'era l'intervento dei vari fan club che supervisionano la tra... Per esempio, mi viene in mente Next Generation, non so, Voyager, ma anche mi va di Space Nine, c'era dietro lo Star Trek Italian Club che supervisionava il tutto e ovviamente le dava una certa coerenza. Io vedo serie che tra l'altro poi mi legano per via che l'ha adattata Flora Stagliano, per esempio, in mente Babylon 5, che è stato fatto invece un lavoro di adattamento molto serio, ma prima c'è tutto il discorso, a monte c'è proprio un lavoro di studio per dare un prodotto fruibile. Spesso però hai ragione te, cioè da una parte si hanno prodotti come i cartoni animati che, visto che sono, come dicono a Roma, dei ragazzini, per cui dicono tanto va bene tutto, no? Dall'altra proprio magari c'è una pigrizia data dal fatto che sostanzialmente non vogliono spenderci più di tanto, non penso per problemi di budget, a star lì un attimino a capire un pochino più la trama e dare un adattamento un po' decente. Io Claudio mi sto rivedendo ultimamente per un progetto personale, mi sto rivedendo il grande Mazinga, Gerd Mazinger, proprio l'anime del 74. Dio, nella versione italiana, ragazzi, ci sono certi sbarioni di traduzione che è una roba terrificante, ma veramente, cioè, personaggi che vengono chiamati con nomi diversi, puntata in puntata, che in effetti lì ci sono tanti personaggi, ma sono sempre gli stessi, non è che cambiano.
Sì, sì.
Nel caso diversi antagonisti che vengono chiamati con lo stesso nome per 3-4 puntate diverse, cioè una roba veramente terrificante.
Lì c'era anche stato tutto il problema che erano stati importati pezzi, sì, di un'unica saga in, sì, ordine sbagliato su canali diversi.
Sì, ma poi lì tanto c'è il fatto che diversi, tanto è arrivato prima, sostanzialmente prima è più nuovo e poi infatti quando è arrivato, ahimè, Mazinga Z, che al di là del fatto che è arrivato in un'edizione troncata, però è arrivato, non aveva quella pile rispetto agli altri, perché aveva un'animazione ovviamente di quasi 10 anni prima, per cui non reggeva il
confronto. Sì, chiaro.
Sarebbe interessante una volta, magari possiamo tirare dentro il buon Andrea di Lecce e fare una bella puntata su Robottoni, che secondo me lì ci sarebbe anche lì da
Mazinga a Gurren Lagann.
Sì. Preferisco, io sono ancora però da vecchia guardia, preferisco ancora per...
Io sono della guardia che va bene tutto, basta che sia robotico.
Comunque, no, anche perché sostanzialmente, devo dire la verità, poi ecco una cosa interessante che adesso mi pare su K2, che è praticamente il canale del pacchetto sul digitale terrestre, per cui visibile gratuitamente, che fa parte dell'offerta Discovery Channel, Discovery Italia, perdon. Trasmetteranno a partire da 25 giugno, adesso perdonatemi la data che so che in podcast non va data, però spero che mi ci sentiate con, cominciano a dare in esclusiva, con l'adattamento nuovo fatto da Yamato Video, Shinkutsetsu Jig, che sarebbe praticamente il remake reboot di Jig Robot d'acciaio.
Io su Netflix ho notato l'altro giorno, l'ho messo in coda nella lista, non ho ancora avuto modo di guardarlo, anche perché hanno fatto questa scelta coraggiosa di lasciarlo solo in giapponese con i sottotitoli, quindi ci devo prestare, sì, più attenzione, perché devo leggere un anime che non avevo mai sentito fino all'altro giorno, Devilman contro Cyborg 009.
Questo mi è nuovo anche a me.
È una serie di OAV, perché sono tipo solo 6 o 7 episodi.
No, anche a me.
Devilman contro Cyborg 009. Le animazioni sembrano molto belle, non ho avuto modo di capire la trama e come due cose assolutamente aliene una all'altra interagiscano, però è lì su Netflix.
No, interessante, anche perché è un'altra serie che, per esempio, io non ho visto a suo tempo quando era uscita in televisione, per cui parliamo anche lì veramente di 20 anni fa buoni. Avevo visto Devilman, però quella, la serie, diciamo, perché di Devilman che io conoscevo erano uscite due versioni, una nuova che era più fedele all'opera di Gonagai, al manga di Gonagai, poi era uscita una un po' più edulcorata, su, mi pare, 26-27 episodi.
Era uscita prima quella edulcorata,
che non c'entrava niente, poi sostanzialmente era molto più...
Era più da supereroe giapponese, infatti aveva
le ali di Devil.
Esatto, il braccio di Devil Man, il taglio di Devil Man.
Infatti lui dopo l'hanno riproposto anche in una sorta di team up con Mazinga Z contro i demoni.
Ce l'ho anche in videocassetta.
Quello che tanto è bello, perché faceva parte delle Manga Matsuri, lo sapevi? Erano Manga Matsuri, erano le maratone manga che ogni tanto facevano in Giappone e facevano uscire questi team up fra gli eroi gonagiani, che spesso e volentieri anticipavano vicende che dopo erano nell'anime. Infatti, per esempio, in quello di Devilman contro Mazinga Z c'è il debutto del Jet Scrambler, che sono le ali che permettevano a Mazinga di volare, esattamente due episodi prima che uscisse della serie televisiva. Quelli erano tanto molto ben fatti, perché ovviamente avevano più alto budget, di conseguenza le animazioni erano
di livello più alto,
molto più alto, sì. No, lì Shinko Tetsujin, interessante, consiglio di vederlo, non aspettatevi niente di particolare, perché però è da vedere. Io l'avevo visto a suo tempo in originale sottotitolato, però non... da vedere, però senza molte aspettative, ecco. Niente, direi che per adesso è tutto. Diciamo la dose
quotidiana
peggio,
di Big in Japan.
Il peggio e meglio le abbiamo dato per esatto. Oggi, per cui comunque consigliato, cioè se volete spendere 8 euro, passarvi una bella serata, popcorn, e se volete anche cercare sorrisate davanti al video, consigliatissimo di Studio DC59.
Quello che avete ascoltato era Big in Japan. Fantascientificast lo trovate su fantascientificast.it, su QWERTY.it, che è il network di cui Fantascientificast fa parte, e ovviamente su Spreaker e su iTunes, dove vi invitiamo a lasciare dei commenti, delle recensioni e delle votazioni a 5 stelle, in modo da farci trovare a più gente possibile. Ci potete scrivere su Facebook o su Twitter @fantascicast, o alla mail che lascio dire a Omar,
che è redazione@fantascientificast.it.
Grazie. Sul ponte di comando in questa puntata Claudio Serena
e Omar Serafini.
Noi ci sentiamo con un'altra puntata. Ciao.
Banzai.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HOURENERGY.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HOURENERGY.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.